Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon giovedì pomeriggio a tutti, giovedì grigetto, adesso non sta piovendo, insomma vedremo cosa succederà, ma quel che ci interessa è l'avvicinamento ad Ascoli Parma, magari guarderemo anche le previsioni meteo marchigiane, ma mancano due giorni di fatto, 48 ore, qualcosa in più ad Ascoli Parma, perché la partita si giocherà, così lo dico subito, sabato alle 16.15, insomma cominciamo davvero già, siamo già entrati con le scorse puntate in clima, nel clima che precede questo match, un match difficile contro una squadra che viene da un'ottima serie positiva. Aveva iniziato malino questo campionato, poi si è ripresa e sta facendo assolutamente bene l'Ascoli. Squadra che, insomma, vera squadra di categoria. Adesso non so da quanti anni militi consecutivamente in Serie B, ma credo veramente che siano tanti, perché insomma, quando si pensa alla Serie B, l'Ascoli c'è sempre. Tra l'altro è una delle poche squadre, non l'unica, ma una delle tre, massimo quattro squadre che il Parma, quando ha giocato in Serie B nel terzo millennio, ha sempre affrontato, ha sempre trovato nella sua, appunto, tra le avversarie. L'ultima l'aveva vinta sabato 21 a Lecco. Verrebbe da dire, vabbè, Lecco campo facile, se non fosse poi che il Lecco è andato a vincere con il Pisa martedì sera, quindi insomma ha nobilitato anche un po' la vittoria dell'Ascoli sul Lecco. Allora vi ricordo subito il numero per scriverci via WhatsApp, possibilmente è il 333 920 170. C'è già un messaggio di Freo che tanto è simpatico, ma lo leggo perché ci fa anche da ponte, da assist per la fresca notizia di oggi che riguarda la dirigenza del Parma Calcio. Freo scrive: visto che il Parma viaggia a gonfie vele, e non è sarcasmo, ma il responsabile del versamento IRPEF si ricordi, memore del punto di penalizzazione dell'anno scorso, ma speriamo che non ci siano più di questi problemi quest'anno, perché poi ogni punto conta, ogni punto è importante. Dicevamo, notizia di oggi uscita su alcuni siti, la lanciata se non sbaglio per primo Parma Today, cioè è in arrivo un nuovo manager per il Parma, o meglio per Kraus. Martin Semmens, ex CEO del Southampton, si è dimesso a maggio 2023, è pronto a vestire i panni di una sorta di supervisore dell'area sportiva di Kraus Group, non solo del Parma Calcio ma di tutte le squadre gestite dal presidente. Quindi la domanda che tutti sarà sorta spontanea, ma quindi è uno che viene al posto di Roel Vaillens? No, almeno non ci risulta così. Semmens dovrebbe appunto avere un ruolo così superiore a quello del belga, e magari però entrare meno nel dettaglio di certe scelte. Non si sa, dovrebbe essere anche quello che segue da vicino il progetto del nuovo stadio, quindi attendiamo poi, insomma, queste giornate si dovrebbe capire qualcosa in più, ma questa è la notizia di oggi, assolutamente interessante. Tra l'altro divaghiamo dal Southampton, perché tra l'altro siccome sono arrivato veramente da pochi minuti non ho ancora avuto il modo di confrontarmi su Simonetta, ma così è una notizia di pubblica utilità, mi aveva consigliato il documentario docu-serie su David Beckham, non solo l'ho guardata tutta, l'ho trovata molto bella, ma ho anche notato, non so se qualche nostro radioascoltatore tifoso del Parma l'abbia vista, c'è un dettaglio nel secondo episodio in cui Sir Alex Ferguson, in un ritiro del Manchester United, sono tutti lì che cazzeggiano, si può dire, nella sala così, penso dopo cena direi, Alex Ferguson sta guardando in una televisione una partita e è durato due secondi ma non mi è sfuggito, allora ho rimandato indietro guardando Parma Atletico Madrid, era ancora sullo 0-0, era la semifinale di Coppa UEFA del 99, il Parma l'aveva vinta, ricorderete benissimo, al Vicente Calderon, aveva vinto 3-1 l'andata dominando, non era un Atletico Madrid irresistibile a dire la verità, vincemmo anche il ritorno, vado a memoria, 2-1, quella partita che guardava Sir Alex Ferguson, era il Manchester United che si preparava poi pian piano ad approcciare evidentemente ancora la sua semifinale forse, non lo so, ma poi vinse quella clamorosa finale al Camp Nou di Barcellona con i gol tutti nel recupero ribaltando il Bayern Monaco. Così, piccolo dettaglio che non mi è sfuggito di una bella serie. Insomma, il Parma veramente quegli anni faceva la storia. Dubito che oggi allenatori del calibro di Ferguson si mettano a guardare le partite del Parma di Pecchia, dal quale comunque, almeno quest'anno, secondo me, insomma, qualche bello spunto, qualcosa da imparare c'è. Se non altro c'è da divertirsi, perché la squadra sta giocando Assolutamente un buon calcio e speriamo di non essere smentiti sabato pomeriggio. Riepiloghiamo la giornata che ci attende perché poi si comincia già domani con Cittadella Cremonese alle 20:30. Siamo nella felice posizione in cui possiamo anche permetterci di non guardare solo a noi stessi. Sapete, quando le cose vanno male si dice sì, vabbè, ma il Parma deve pensare prima a se stesso. Vabbè, noi sicuramente, noi i tifosi, possiamo invece anche sperare che magari le dirette rivali perdano qualche punto qua e là, come è successo al Palermo con lo Spezia. Quindi chissà che il Cittadella non ne tolga qualcuno alla Cremonese. Poi sabato si parte alle 14 con Sud Tirol Sampdoria, Spezia Cosenza, Feralpi Salò Reggiana, Como Catanzaro. Poi alle 16:15 appunto c'è Ascoli Parma, Brescia Bari, Modena Ternana. Domenica, ancora posticipata, diciamo, la partita del Palermo, Palermo Lecco, qui insomma dovrebbe essere abbordabile per il Palermo, poi chissà. E Venezia Pisa, domenica 16:15. Il Pisa sta andando maluccio, vorrà, spero, riscattarsi, speriamo. Interessante anche Como Catanzaro, anche se noi siamo di quella scuola che secondo cui il Catanzaro alla lunga non sarà una rivale diretta, però adesso è veramente la squadra che ha impressionato di più in classifica, a 21 punti con 10 partite giocate, ne ha soli 2 in meno del Parma. Pensate un po', considerando che poi avevamo vinto 5-0 lo scontro diretto, sembra quasi incredibile, ma insomma sta facendo benissimo la squadra di Vivarini. Se perdesse qualche punto non ci dispiacerebbe, anche se gli occhi di tutti poi sono focalizzati su Palermo, Venezia. Io ci ho sempre messo il Modena, che comunque è ancora lì, 16 punti, sono 7 in meno del Parma per fortuna. Il Como l'abbiamo visto l'altra sera, buona squadra, non ci ha impressionato, 14 punti, poi sì, poi io almeno continuo scorrendo la classifica, così Cosenza, Brescia, Sud Tirol non mi impensieriscono, la Cremonese potrebbe, 13 punti. Sono contento che lo Spezia resti a 7, sia restato a 7 tutto sommato, perché è a distanza siderale, ma ha secondo me un buon potenziale, quindi 15 punti, vabbè, hanno una partita in meno, ma 15 punti mi confortano, Non so voi come la pensiate. Proviamo già oggi anche a capire cosa succederà in termini di chi vedremo in campo sabato. Questo è un altro dei temi, tra l'altro Pecchia continua a recuperare dei giocatori, attendiamo anche che sia recuperato Partipilo. Sicuramente maggiori informazioni, maggiori aggiornamenti anche per una questione temporale li troverete questa sera, perché è giovedì, torna alle 21 Calcio e Calcio, preceduto da Casa Ferrari, l'anteprima di Casa Ferrari alle 20:50, ed è collegato con noi Beppe Milano. Ciao Beppe!
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
No Beppe, che puntata ci stai preparando?
Ma insomma, una puntata in cui cercheremo di decifrare questo. Insomma, quando si fanno le tabelle bisogna sempre andare con cautela, bisogna essere sempre anche un po' scaramantici, ma insomma, vedendo quello che ha fatto il Parma fino ad ora e vedendo cosa è successo nel passato in Serie B, cominciamo a fare qualche piccola considerazione su cosa deve fare il Parma, almeno in questo girone d'andata, per poter rimanere più che mai in prospettiva giusta, cioè ovvero la promozione diretta. Partiremo dal confrontare il campionato del Parma con quello del Frosinone dello scorso anno, che ricordiamo è andato in carrozza in Serie A, e partendo da questo anche fare qualche considerazione nei prossimi impegni, a partire dall'Ascoli, poi su Tirol, eccetera, eccetera, tutte le partite che attendono il Parma. Le tabelle non piacciono, ma le tabelle, come sempre, sono quelle che entusiasmano di più, e quindi cercheremo un po' di capire, perché insomma il cammino del Parma fino a questo momento è stato davvero entusiasmante. Bisogna prevedere un calo, non speriamo non sia imminente, ma comunque durante una stagione c'è, e quindi comprendere quali potrebbero essere le incognite del proseguo della stagione. Questo è il tema, diciamo, principale su cui questa sera dialogheremo con, come sempre, Francesca Mercadanti, Luca Ampolini, con noi ci sarà Simone Brianti, uno dei leader di Daniele Leopoldo Cagnasso, e poi a Casa Ferrari Enrico Cavalchi, la Miss Parma 2023, Maddalena Ferroni. Così ti ho già detto gli ospiti.
Bravo, esatto, ma non ho dovuto neanche farti la domanda, insomma, tanto. Beppe, io ti mando un messaggio così da recapitare Luca Ampolini questa sera, perché Luca Ampolini, giustamente, quando segna Dennis Mann, dopo diventa incontenibile. Però puoi fargli notare che il gol di Mann, sì, bello, ma è anche una mezza gatta del portiere che gli ha spalancato la porta sul suo palo.
Il portiere sul suo palo, il portiere non dovrebbe mai prendere gol. C'è da dire che Mann ha tirato potentissimo, probabilmente il portiere non si attendeva che da quell'angolazione Mann arrivasse fino al tiro, e beh, insomma, comunque una partecipazione importante c'è sicuramente nella marcatura di Mann del portiere avversario, del portiere del Como. C'è però da dire che questa sera vi mostreremo anche un super gol che Dennis Mann ha segnato in allenamento, un grande gol che insomma dimostra che il piede del rumeno sicuramente quest'anno è stato, se non rimesso a posto, è tornato ad essere davvero protagonista e preciso e implacabile come era quando il Parma in tutti i modi ha cercato di comprarlo dalla Romania.
Sì, sarà anche una questione di mente, insomma, di testa, di mentalità. Probabilmente
sì.
Quest'anno è scattato in lui qualcosa che auspicavamo scattasse prima, ma insomma ci accontentiamo.
È scattato un interruttore generale, diciamo. Finalmente sì. L'energia è cominciata a scorrere nel gruppo del Parma, probabilmente hanno cambiato, non so, l'impianto elettrico nello spogliatoio a Collecchio e quello del Tardini, però devo dire che quest'anno l'energia circola e circola davvero con grande potenza in tutti i giocatori. Pensiamo anche cosa hanno fatto altri atleti di cui abbiamo spessissimo parlato qui a Palla in Tribuna nelle nostre trasmissioni.
Sì. Beppe, una delle cose belle di questa stagione è la possibilità di scelta che non c'era negli ultimi due anni. Allora, messaggio di Lorenzo che dice: provocazione contro l'Ascoli, Bogni al posto di Som e Čolak dal primo minuto, sarebbe un assetto troppo spregiudicato? Cosa ne pensi di Bogni e Čolak insieme?
Allora, di questo tantissimo abbiamo parlato a Calcio e Calcio, è un pallino, un altro dei tanti pallini di Ampollini. Con il Como, quando c'è stato quel cambio per 5 minuti,
sì,
io mi sono illuso di poter vedere, e finalmente così di vedere soddisfatta una richiesta, un sogno che più volte a Calcio e Calcio avevamo ipotizzato. Ha talmente tante scelte, e poi io parto anche a quanto detto ieri proprio qui a Palla in Tribuna Marco Bernardini e Massimo Pizzi, che lui ha detto Som, Bonny, io lì ci vedo Camarà e aspetto che torni in forma, perché come nel ruolo di trequartista secondo me l'uomo che darà davvero quel qualcosa in più è Camarà. Insomma, abbiamo anche quest'altra scelta che si prospetta, davvero diventa complessissimo capire come può giocare Pecchia, ma questo è anche il bene di avere una fantastica rosa che finalmente è sbocciata in tutti i suoi elementi.
Allora Romano fa una battuta, è una battuta e quindi la prendiamo come tale, però è simpatica, dice: a Mihaila invece è scattato il salvavita, nel senso che quest'anno sembra un po' andato in blackout.
Questa è una bella battuta. E più che il salvavita, secondo me, allora il salvavita, utilizziamo questo gioco. Il salvavita scatta quando rischi di andare su di giri e quando rischi di prendere la scossa e farti male. Probabilmente Mihaila, visto che la scossa in passato legge infortuni, ha ricevuti giusto. Troppi, probabilmente ha il salvavita tarato troppo basso, per paura di riprendere ancora la scossa. Bisogna che piano piano questo giocatore prenda fiducia in se stesso, che non abbia più paura e probabilmente comincerà a correre un po' di più, ovvero a far passare più energia nelle gambe. Ahimè, in questo momento è tarato e secondo me ha paura, e questo sarà davvero, se riusciremo a recuperare davvero il grande Mihaila, sarà la ciliegina sulla torta e sarà il grandissimo risultato del lavoro di Pecchi. Io non dimenticherò mai il primo allenamento fatto in ritiro di Mihaila, che rientrava dall'infortunio, è stato mezz'ora con Pecchia, ma non ha parlato. Pecchia gli ha dato una pacca sulle spalle, poi si è messo lì col pallone e ha guardato come il giocatore prendeva la palla, come andava a ricevere il pallone, poi alla fine ha urlato: sì, vai con gli altri. Quello credo che Mihaila, a Collecchio non ci siamo, non riusciamo a vedere gli elementi, ma credo che questo trattamento Pecchia lo sta riservando a Mihaila anche nel proseguo della stagione, proprio perché è un giocatore che deve avere la fiducia e deve sentire da Pecchia, dallo staff medico, tutti dire: no, adesso stai bene, puoi rischiare, puoi tornare a fare quello che sapevi fare, ovvero essere velocissimo sulla fascia. Speriamo davvero che anche la sua testa finalmente riesca a superare quella paura che secondo me continua ad avere.
Ecco, tra l'altro Lorenzo aveva una domanda per te, vabbè, insomma, in una era su Mihaila, hai già risposto, poi dice: l'altro neo della stagione potrebbe essere i pochi clean sheet ultimamente. Clean sheet, per chi non sapesse, è la porta inviolata. Quindi è una cosa da migliorare questa, secondo te, ma come soprattutto?
Allora, beh, insomma, porta inviolata l'abbiamo avuta diverse volte, non per niente la difesa è stata nell'inizio del campionato.
Ma lui dice ultimamente, lui dice solo ultimamente.
Ultimamente.
Ma proprio allora, per trovare il pelo nell'uovo, cioè.
Ma credo che avremo queste difficoltà proprio perché il Parma comunque continua a proporre un gioco. Allora, guardate la panchina, noi abbiamo un buon blocco difensivo, tantissimi attaccanti e a centrocampo meno scelte. Questo comporta necessariamente il fatto che purtroppo il filtro di centrocampo sia più complesso e questo probabilmente porterà anche a delle sofferenze in difesa. Proprio con il Como, pensate, stavamo vincendo e Pecchia senza problemi ha ancora appesantito tra virgolette di più l'attacco rispetto a quella che poteva essere un'operazione di copertura. E perché queste sono le armi che ha a disposizione Pecchia e credo che in questo momento lui debba sfruttare chi sta bene e come il Parma riesce a esprimersi meglio. È un Parma offensivo che ahimè può essere punito in difesa, anche se attenzione, noi abbiamo dei giocatori che sono cresciuti tantissimo su tutti, vabbè, Cercati, il solito nome, non faccio certo un nome diverso del solito, e questo chiaramente nel proseguo della stagione farà sì che questo giocatore con i suoi compagni crescerà, Del Prato che diventerà sempre più sicuro nel suo ruolo quasi inedito di centrale e quindi si farà anche questo passo avanti e poi il Parma riuscirà anche a fare ancora di più nella fase di non possesso, che è quella probabilmente che, su cui Pecchia ha sempre sottolineato e continua a sottolinearlo, che è una parte dell'incontro che il Parma deve ancora migliorare.
Beppe Milano, nel girarti i saluti del nostro comune amico Luca che ci ha scritto e nel farti in bocca al lupo per questa sera, io ti ringrazio, ti saluto Beppe, buon lavoro. Ore 21, anzi ore 20 e 50, Casa Ferrari, calcio e calcio.
Grazie Alberto, un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao Beppe, ciao. Allora, qualche messaggio che ci avete scritto mentre eravamo ancora, con Beppe. Lorenzo dice, si vuole reintegrare Cyprien, ma in quale posizione? In mediana? Beh, direi di sì. Per quello che abbiamo visto è un giocatore da coppia mediana, insomma non ha il passo, non mi sembra che abbia il passo per giocare nei tre, anzi quello lì mi sembra proprio il suo ruolo. Sarei curioso onestamente di vederlo perché è un giocatore che non abbiamo mai decifrato, era arrivato a Parma dopo lungo infortunio, qualche spezzone sciagurato, ricordate quel 2-2 al Milan, non dico che avevamo non vinto per colpa sua, però insomma era entrato molto molto male, veramente mi è rimasta negli occhi quella prestazione molto negativa. Vito, messaggio che scrive buon pomeriggio a tutti i magici tifosi giallo-blu, dice vedrete che il Catanzaro sarà lì fino alla fine, vedrete. E invece sul Parma dice mi esprimo quando le cose vanno male per trovare il buono del brutto, ed è vero, testimoniamo. E poi dice a proposito di quello che dicevo all'inizio trasmissione, scrive Pecchia è il nostro Ferguson, forza magico Parma. Forse un po' troppo Vito, nostro Ferguson è inimitabile per certe cose, però ci accontenteremo anche di molto meno, dai, sia come carisma che come storia che come trofei ci accontenteremo, penso che anche un decimo di quello che ha fatto Ferguson sia veramente tanta roba. E poi altro messaggio, questo è di Beppe, che dice a proposito delle avversarie, io non sottovaluterei il Südtirol, a mio avviso si è rinforzato rispetto all'anno scorso, credo che possa lottare benissimo per i playoff. Sì, sono d'accordo Beppe, sono d'accordo, al momento è nono con 13 punti a pari del Brescia, a 9 partite tra l'altro su Tirol, neanche 10, perché qui io non vedo l'ora veramente che finisca questa faccenda dei recuperi, perché la classifica è sempre un po' monca in questo modo, ma vabbè. Su Tirol assolutamente sì, Bisoli che non è un allenatore che gode della stima dei giochisti, mettiamola così, effettivamente però gli si può dire ben poco, sta facendo veramente grandi cose, tra l'altro gli hanno anche venduto alcuni degli elementi migliori della passata stagione, quindi no, tanta roba il Südtirol. E poi aggiungo, caro Beppe, che non, secondo me non c'è tutta quella concorrenza per i playoff, cioè ci sono almeno un paio di posizioni in cui se la possono giocare veramente tante tante squadre al momento, perché insomma così togliendo, cioè, squadre che vedo comunque ai playoff garantite, almeno Parma, Palermo, Venezia, poi secondo me due di queste andranno su anche direttamente, e qui abbiamo tre posti, Como e Modena secondo me non falliranno i playoff, su Cosenza e Brescia che adesso sono settimo, ottavo, mi permettete maggiori dubbi, poi appunto su Tirol, Cremonese, Cittadella non saprei, Ascoli punto di domanda come il Pisa, Bari quest'anno mi sembra con diverse difficoltà, Reggiana vabbè, in lotta per la salvezza, e lo Spezia grande delusione, Sampdoria adesso ha altri pensieri rispetto ai playoff, e poi non considero Ternana, Feral, Pisalò e Lecco, Ternana delusione di quest'anno, veramente dopo due belle stagioni sta facendo molto male. Daniele da Medesano ci scrive: allora, dobbiamo essere sempre sul pezzo, perché ad Ascoli ci sarà da sudarsela, sudare la maglia, un termine che ormai accettiamo anche in italiano, ci siamo capiti, per fare una bella prestazione. Penso anch'io che tornerà Osorio centrale, confermati Estevez ed Hernani in mediana, con Som finto 10, mi piace questo termine, e davanti Mann e Bene che esterni, con Bogni al rientro dal primo minuto. Può essere effettivamente una partita da Bogni, questa. Allora, Vito dice, allora no, il nostro Ferguson no, dico il nuovo Nevio Scala per aprire un ciclo. Vabbè, ci starebbe assolutamente, se poi ci portasse in A, proprio come Nevio Scala, sarebbe, il parallelismo sarebbe ancora più calzante sicuramente. Oh, non abbiamo ancora toccato l'argomento Charpentier, beh, che ne abbiamo parlato qui ampiamente con i miei colleghi, ne avete parlato, avete sentito in settimana, però adesso dobbiamo parlare di lui in chiave prossima partita, cioè Charpentier lo vedremo in campo anche ad Ascoli? Se sì, per quanto? Incredibilmente cominciamo ad avere un po' di traffico lì davanti, un po' di scelta, ribadisco, non ci eravamo abituati, soprattutto per le prime punte, in questo momento ci sono tre giocatori che, se non altro, hanno segnato e stanno anche facendo bene. Charpentier per 20 minuti l'abbiamo visto, però quando entra e segni, questo ti dà veramente grande carica, speriamo così, incrociamo le dita soprattutto per la sua condizione fisica molto fragile. Andiamo in pubblicità che poi chiamiamo un altro ospite, tra poco.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, stavamo così provando a raccogliere anche le proposte dei nostri radioascoltatori, tifosi, per vedere chi vorrebbero in campo ad Ascoli. Insomma, le opinioni sono tante perché finalmente c'è un'ampia rosa di possibilità di scelta anche di giocatori disponibili, anche se io attendo sempre Partipillo, che secondo me è uno dei migliori acquisti di quest'anno. Ma adesso di tutto questo parliamo con il nostro nuovo ospite, che è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ben ritrovato a te e ai nostri radioascoltatori.
Allora Stefano, un Parma che quest'anno fa godere i tifosi, speriamo veramente che l'incantesimo non si spezzi, importantissimo secondo me avere riannodato il filo con la vittoria, una vittoria anche tutto sommato convincente contro una squadra importante dopo la sconfitta di Venezia. Venezia che invece è caduto a Reggio Emilia, quindi insomma così ci ha dato anche un po', a parte che la Reggiana ci ha fatto un gran favore, ma abbiamo capito che insomma all'improvviso il Parma non è diventato una squadra di brocchi e all'improvviso il Venezia non erano diventati tutti fenomeni, non so se sei d'accordo.
Guarda, che il Parma fosse diventato una squadra di brocchi per una sconfitta, insomma assolutamente no. Il Parma, diciamo che grosso modo dalla partita dell'anno scorso proprio stravolgimenti in squadra. Quindi, secondo me, il Parma comincia ad essere abbastanza tranquillo sulle prestazioni. È chiaro che poi non sempre la prestazione può corrispondere al risultato, perché poi ci sono le variabili, insomma, l'errore, e quindi di conseguenza io sulla prestazione non ero particolarmente preoccupato. È chiaro che, insomma, dispiace aver perso la partita con quella di Venezia, perché io considero il Venezia una delle avversarie dirette, sì, proprio, quindi, sì. E quindi sono rimasto abbastanza stupito, diciamo, della sconfitta a Reggio. Di conseguenza, insomma, comunque la partita con il Como è stata una partita tosta, È stata una di quelle partite contro un'altra squadra che comunque, insomma, forse non per la promozione diretta, ma io la vedo assolutamente in playoff.
Sì, anch'io.
E quindi, insomma, abbiamo anche incontrato squadre ostiche, perché io non lo so, nella mia personale così convinzione di quello che sarà un po' la griglia del campionato, a parte il Palermo, insomma, sono abbastanza curioso di, insomma, grosso modo, cioè, c'è lo Spezia che forse potrebbe risalire.
Sì, però 7 punti, infatti.
Appunto, no, ma dico, ma più che altro per un discorso playoff, non certo.
Sì, vabbè, no, playoff tutti in gioco ancora, per carità.
E quindi, insomma, Parma ha giocato anche contro squadre con cui si è messo alla prova. Qualche volta ha girato bene, qualche volta ha girato un po' meno bene, però è una squadra che, insomma, secondo me, ha trovato una certa quadra.
Quest'anno siamo dove insomma, dove guardavamo e ammiravamo quelle squadre degli anni scorsi. Ci sembriamo, sai, il bambino fuori dalla vetrina, no? Che mette le dita nel negozio di pasticceria, no? Siamo entrati in quel negozio, siamo noi dentro al banco dei dolci adesso. Una bella sensazione, l'avevamo dimenticata da un po', onestamente.
Siamo al banco dei dolci, sembra che non siamo neanche lì.
Sì, è vero.
No, purtroppo c'è da dire che negli ultimi anni si era dimenticata questa abitudine a vincere, che è una cosa invece molto importante.
Molto importante, bravo.
Quindi, ma poi non solo l'abitudine a vincere, ma anche un attimino ricreare un po' quell'entusiasmo con i tifosi, perché, insomma, io mi ricordo l'anno della retrocessione, poi il primo anno, anche il clima era pesante, nel senso, sì. Quando poi perdi sempre, vinci pochissimo, cioè diventa veramente anche dura. Invece così anche l'entusiasmo, insomma, a mio avviso aiuta a lavorare meglio, aiuta a sopportare meglio anche, insomma, le piccole battute d'arresto. Quindi, insomma, è un campionato comunque difficile, non c'è da festeggiare troppo, da illudersi, perché comunque c'è una cosa che forse questo inizio di campionato ha indicato, che il Parma continua a far fatica comunque contro le squadre che si chiudono. Quindi anche il fatto di aver incontrato forse le squadre, fra virgolette, più titolate, tolto il Palermo, non è detto che si riveli poi un vantaggio alla lunga, perché poi magari trovi la squadra che deve salvarti, viene qui e fanno come la Reggiana, che si è messa in 11 nella loro metà campo, e magari fai fatica. Ecco.
Ti faccio una domanda alla Gigi Marzullo. Allora, negli ultimi anni hanno secondo me almeno, ma secondo i fatti, un handicap del Parma era stato la presenza di tanti giovani di talento, la maggior parte poi alla fine si stanno regalando di talento, qualcuno no, ma ci sta, che però erano ancora acerbi per il calcio italiano. Allora ti chiedo, è la crescita di questi giovani ad aver portato il Parma dove è oggi, o è invece la crescita così del Parma come proprio complesso, come gruppo squadra, ad aver permesso di far crescere anche questi giovani? Cioè, i giovani crescono perché arrivano i risultati e allora possono anche avere meno pressioni, o sono principalmente le loro crescite che portano questi risultati?
Ma io penso che la risposta sia probabilmente un po' a metà, sì. Nel senso, sicuramente prendere tanti giovani tutti insieme, con culture nuove, mentalità calcistica nuova, lingue diverse, metterli tutti insieme nello stesso momento è complicato, quindi necessitavano probabilmente di più tempo di quanto non si potesse sperare, diciamo. Di alcuni non ho nessun problema ad ammettere, ho dubitato fortissimamente sulle qualità, cosa che sono ben felice, insomma, in questo momento di essere smentito, perché faccio mea culpa, tanto per dire, su Somma. Io Somma, fino a metà dell'anno scorso, un giocatore che mi auspicavo di non vedere mai in campo con la maglia del Parma.
Non eri l'unico, dai.
È cioè, no, no, ma so benissimo di non essere l'unico, però insomma mi sembra anche giusto ammetterlo, nel senso,
sì,
non...
sì, sì.
E quindi tanto per dire, ma som ho cambiato idea dopo una serie di partite che ho visto giocare con delle buone prestazioni dopo un po' di tempo, e, insomma, come som anche altri giocatori, per l'amor del cielo. Quindi da questo punto di vista i giocatori sono sicuramente migliorati, ma siamo anche molto più squadra, insomma, questa è una squadra che alla fine vedi c'è molto turnover, però insomma ha un'idea di gioco abbastanza precisa e grosso modo, anche se cambiano gli interpreti, non è che cambi poi tantissimo, ecco, poi il risultato finale.
A proposito di interpreti, secondo te chi scenderà, o meglio tu chi metteresti in campo ad Ascoli?
Tanto per dire, uno dei dilemmi, io parto da due cose. Io in trasferta giocherei con Bonni centravanti, perché a mio avviso è più adatto a legare il gioco, ad aprire spazi per giocare anche un po' in contropiede. E poi rientra, quindi io diciamo che la formazione, fra virgolette, da trasferta metterei sempre Bonni e devo dire che non metterei mai Miaglia.
Non sei l'unico anche
No, ma anche lì, sempre facendo un attimino di mea culpa, no? Io, quando arrivò Miaglia, era forse uno dei giocatori su cui avrei scommesso di più, per l'impatto che aveva avuto il primo partito in Serie A. Adesso ha avuto un'evoluzione incredibile. E quindi, insomma, capisco anche la voglia di Picchia di provare a recuperarlo, però, insomma, non deve essere neanche poi una forma di autolesionismo. Anche lui deve dare qualcosa, e occasioni quest'anno ne ha avute tante, ma non ne ha mai sfruttata nessuna fino ad ora. Quindi, dopo, sai, grosso modo, io ripartirei sempre anche da Cercati dietro. A mio avviso, a Venezia abbiamo pagato molto l'assenza di Cercati.
Concordo, tra l'altro, sì, ecco lì. Se proprio volessimo fare forse le pulci a Pecchia, ecco quello lì, secondo me è stato un errore, col senno di poi almeno. Però.
Assolutamente, è il centrale nettamente più fisico che abbiamo. Il Venezia ha attaccanti. Palo, clamorosamente fisici, quindi.
Cioè, che partita ha fatto contro Cutrone Cercati? Voglio dire, ha fatto veramente una grande partita,
ma non solo contro Cutrone. Sì. Cercati ha sbagliato ben poco,
è vero.
Quindi, insomma, poi tra l'altro, giovane. Quindi,
sbagliato solo quella partita, l'occasione del gol della Sampdoria, quando si era avventurato, poi è stato.
Sì. Poi ha rimediato, però. Dai.
Sì, tra l'altro, esatto, si è fatto perdonare.
Di testa, quindi, tra l'altro, cercate anche quegli inserimenti di testa, perché con la Reggiana gli hanno salvato quella palla sulla linea. Ecco, poteva veramente cambiare la partita. Cioè, è uno che quando si inserisce di testa è anche molto pericoloso. Quindi io onestamente ripartirei da Cercati. Il tanto per dire, non che Osorio, vabbè, ha avuto una piccola fessura ultimamente, anche lui si era ripreso bene, devo dire. Però onestamente se io
tra i due, se devo sceglierne uno, scelgo Cercati, tra i due.
Ma tutta la vita, ecco, nel senso. Poi c'è sempre l'annoso discorso del ruolo di Del Prato, ecco, nel senso non...
A me piace sulla destra, io lo continuo a dire, a me piace sulla destra.
Anche lì, vedi, non so, perché io a Venezia mi immaginavo un Del Prato a destra, Koulibaly a sinistra e Cercati messo in mezzo... Perché lì può giocare tranquillamente anche a sinistra e dichiara un perfino prettamente offensivo, ecco, con caratteristiche prettamente offensive. E quindi in una partita come quella di Venezia magari mi aspettavo una squadra con una difesa un po' più assestata. Ma vabbè, adesso devo fare della dietrologia, la partita che è andata.
Sì, sì,
vedremo cosa ci riserverà Pecchia per Ascoli.
Davanti invece tu chi faresti giocare?
Guarda, io insomma Mani in questo momento è in condizione, quindi penso che debba giocare. Come ti ho già detto, Bonni sicuramente. Io tendenzialmente vedo, insomma, Estevez sta bene, anche Hernani devono giocare.
Bernabé sulla tre quarti tu metteresti, via.
Sì, a me Bernabé sulla tre quarti convince di più che non
anche a me. Anche a me ed è un talento incredibile, quindi sì, cioè incredibile, adesso incredibile magari no al momento, però è un grande talento per la B e anche a me spiace vederlo un po' indietro, giocare un po' indietro.
Lo vedo molto, ma io sono sincero, sempre ha ragione ovviamente Picchia, visto il risultato della squadra, ma ci sono diversi giocatori del Parma che se io fossi l'allenatore magari gli avrei visto in ruoli diversi, fortunatamente per il Parma l'allenatore è Picchia, fa giocare in altri ruoli. Io anche Benedica, che pure fa dei gol partendo da esterno, ma onestamente mai avrei pensato che si potesse adattare a quella posizione, quindi sì. Insomma,
no, no, assolutamente.
Bene così,
ci ha stupito.
E speriamo che abbia ragione lui, come ha avuto ragione lui su tante altre cose.
Sì, sì, sicuramente di credito ne ha guadagnato tanto. Stefano Ramenzoni, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi e per le tue osservazioni sempre puntuali e interessanti. A presto, Stefano.
Gentilissimo. Grazie mille, Alberto. Buona
ciao,
giornata
ciao,
a tutti.
Ciao a te. Allora, ecco il messaggio del nostro amico Davidone che dice: partita molto difficile ad Ascoli, bisogna stare all'occhio perché è piena di insidie. Vedo bene il Modena, mentre il Sud Tirol non è più una sorpresa, ma non mi entusiasma. Beh, sono d'accordo. Bari deludente, Catanzaro secondo me non terrà botta sino alla fine. Vedo comunque le solite squadre, Palermo, Venezia, Cremonese. Per quanto riguarda Charpentier, che hai nominato prima, voglio e spero assolutamente di sbagliarmi, ma il gol col Como lo vedo un fuoco di paglia, dice Davidone. Ero un estimatore di Cipriani, anche se mi aveva deluso. Spero torni giocando però in maniera decente. E poi dice anche a me, Del Prato piace sulla destra. Questo era il nostro amico Davidone. Tanto Davidone, devo osservare che tu ci mandi sempre messaggi nella seconda parte di trasmissione. Tu devi essere uno che così ascolta, metabolizza e poi dopo fa la sua riflessione, oppure uno che finisce di lavorare alle 14.30. I casi sono due, te lo dico simpaticamente, ovviamente. Poi ecco Luca con i compleanni. Allora ci segnala Luca che oggi è il compleanno di Stefano Morrone, beh, grande ex capitano, e Giacomo Ricci. E ci dice che Giacomo Ricci è diventato papà di un bellissimo bambino di nome Leonardo. Complimenti. Giacomo Ricci adesso è al Bari, ha giocato a Parma, non è ricordato come un grande ex, però io lo ricordo con molto affetto perché era in quella squadra del 2015 e... Ah no, Davidone è anche il notaio delle extra, mi dice, quindi no, lui è sempre presente, allora fa un po' di pausa dopo l'extra, grande Davidone, non la sapevo questa cosa. E torniamo a Giacomo Ricci, che era nel Parma nel post fallimento, post Parma della rinascita, e segnò quel gol, tra l'altro giocò molto bene quell'anno in Serie D, segnò il gol con l'Alto Vicentino in quella bella partita con tantissima gente a settembre, che era il big match. E l'anno dopo, insomma, non giocò sempre, però giocò ad esempio molto bene il derby di Reggio Emilia. Quindi ecco così. Giacomo Ricci non sarà Cannavaro, Turamo, Crespo nella storia del Parma, però pezzettino così, un angolino secondo me nel cuore dei crociati, dei tifosi crociati, può legittimamente esserselo guadagnato. Andiamo in pubblicità, direi, che poi ci facciamo l'ultimo quarto d'ora di trasmissione insieme. Tra poco.
Palla in tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Notizie dall'Ausl di Parma. Contro l'influenza è ora del vaccino. Se hai una malattia cronica o hai più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione sul sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera d'invito. Oppure chiamalo 0521 17 94 093. Se vuoi, puoi sottoporti a vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it. Ritorna a Parma il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 29 ottobre saranno a Parma in Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, lo diciamo sempre dall'inizio dell'anno: se finalmente quest'anno cominciamo a divertirci e anche, insomma, con più leggerezza poter condurre questa trasmissione, penso che la stessa cosa sia per gli Asprilla, se lo chiedo direttamente a Matteo Caselli. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i radiospettatori. Beh, sicuro, ci abbiamo fatto delle serate e dei pomeriggi dove era difficile immaginarsi qualcosa.
Qual è stato il peggior post partita degli ultimi due anni? Così di primo acchito, quel primo che ti viene in mente, quello no, più...
Di sicuro per noi, se qualcuno dei radiospettatori vuole andarsela a ripescare, per gli Asprilla il finale più drammatico, sportivamente drammatico, perché poi alla fine noi ridiamo sempre, è stato la sconfitta Cagliari dell'ultimo anno di Serie A.
Ah, ok, ok. Sì.
Il 4-3 mi sembra, dove siamo riusciti a perdere quando vincevamo 3-1. A 3-2 a 5 minuti alla fine. Ecco, quello... ogni tanto ce lo riguardiamo, perché visti col senno di oggi facciamo noi ridiamo di noi stessi, perché abbiamo di quelle facce in quella partita lì che è allucinante.
Per fortuna o per sfortuna il tempo vola comunque sia, e dopo insomma arrivano anche le gioie, un po' le montagne russe, ma per tutte le squadre, anche per il Parma. E adesso Matteo, si prospetta una partita difficile, l'hanno detto tutti, l'ha detto anche Pecchia lunedì sera in collegamento a Bar Sport, campo difficile quello di Ascoli. Tu che partita ti aspetti sabato?
Ma secondo me, poi lo diremo per tutte le partite, ma sono difficili tutte le partite, specialmente per chi come noi oggi sta creando delle aspettative, e alla fine il Parma oggi è una delle più serie candidate alla promozione, e questo fa sì che ogni squadra che giocherà contro il Parma giocherà al 100%, al 150% delle sue possibilità. In particolare la partita di Ascoli è una partita complicata, perché su quel campo lì tutte le volte che ci siamo andati abbiamo sì fatto dei bei risultati. L'ultima volta mi sembra che abbiamo vinto, forse nell'ultima partita giocata da calciatore da Roberto Inglese, però è un campo su cui noi soffriamo, e quindi sarà una partita complessa, come saranno tutte complesse quelle che ci aspettano da qua alla fine.
Allora, Lorenzo ti chiede, dice: per me il miglior schieramento difensivo è quello visto contro il Como. Koulibaly, Del Prato, Circati, Di Chiara. Sulla sinistra abbiamo abbondanza: Di Chiara, Ansaldi, Valenti, Koulibaly. A destra meno. Cosa ne pensi, Matteo? È questa la miglior difesa con Del Prato centrale, secondo te?
No, adesso si pone un bel problema per Pecchia. Sono sempre bei problemi, perché quando noi guardiamo i giocatori che fa subentrare Pecchia, il 90% degli allenatori della Serie B sarebbero invidiosi, e sono invidiosi di Pecchia per le scelte che ha.
Sì,
diciamo che oggi Del Prato, per giocare a quella opportunità principale che è il centro della difesa, perché oggi togliere Koulibaly in questa squadra è molto difficile. C'è grande scelta sulla fascia di Di Chiara, ce n'è un po' di meno da Koulibaly, però è vero che finché almeno non tornerà Valenti, secondo me il posto più sicuro per Del Prato è quello di centrale difensivo. Poi anche dentro gli Asprilla si è molto dibattuta questa cosa, se è nelle corde o meno questo ruolo per Del Prato.
No, ma io preciso meglio la cosa, visto che appunto Lorenzo dice: guarda, non sono d'accordo con te, ma io preciso meglio il discorso. Allora, a me Del Prato piace, secondo me come valore assoluto lui è un giocatore che rende meglio a destra, ma secondo me è quasi indiscutibile questo. Poi ovvio, se al centro la sua alternativa è Osorio, che a volte insomma è un po' ballerino, allora... concordo per certi versi con il radioascoltatore Lorenzo, la difesa vista contro il Como è piaciuta, ma come valore assoluto secondo me Del Prato è un giocatore che deve giocare sulla destra.
Sì, diciamo che deve giocare sulla destra,
cioè, o sta meglio a destra,
netto, ecco, giocherebbe meglio a destra, però è anche vero che oggi insomma Koulibaly è difficilmente spostabile da quel ruolo.
No, è vero, è vero.
E quindi paradossalmente tornerà Valenti, che ad esempio per me è un giocatore che prima di farsi male aveva fatto vedere un giocatore con amplissimi margini di miglioramento, anche Del Prato dovrà conquistarsi il posto. Poi noi lo sappiamo, cioè, in campionati come questi lunghissimi, gli infortuni, le squalifiche creano un sacco di opportunità oltre che di problemi.
Infatti,
per gli allenatori, ed è sicuramente meglio avere tante scelte come oggi Pecchia.
A livello offensivo invece tu chi vedresti bene in campo ad Ascoli? Qui un po' si sono divisi i nostri ospiti, anche i nostri radioascoltatori.
Ma il tema secondo me è sempre quello dell'attaccante, del centravanti.
Sì.
Poi è il vero tema. Sugli attaccanti esterni Pecchia ci ha abituato a sorprenderci, e non sarei sorpreso, cioè non mi avventuro in previsioni, perché lui sta tenendo, come abbiamo detto miliardi di volte, tutto il gruppo dentro il campionato. E i titolari, secondo me, nella sua testa sono Benedijak e Mann, ma questo non vuol dire che dal primo minuto non possa poi avere delle soluzioni diverse anche sugli attaccanti esterni. Se poi andiamo al centravanti, che è quella adesso non è più un, come si può dire, un ballottaggio, perlomeno su tre giocatori,
sì,
perché
sì.
Adesso abbiamo Bonny, Ciola, che probabilmente anche Charpentier è rollabile. Io non penso che parta Charpentier dal primo minuto, e penso che potrebbe giocare dal primo minuto ancora Bonny, alternandosi in questo ruolo che li vede coinvolti entrambi, lui e Ciolak.
Ti faccio una domanda su Begic. Allora, ci aveva gasato molto tra il precampionato e le prime partite, quell'assist contro il Cittadella, quello contro, di fatto poi contro il Pisa, poi qualche panchina, qualche spezzone. Ti devo confessare che negli ultimi minuti della partita contro il Como mi ha deluso molto quando nel recupero ha perso pallo, comunque ha inseguito veramente ai due allora l'avversario, cioè da un giocatore che era entrato 15-20 minuti prima mi aspettavo qualcosa di diverso. È un giovane di talento, forse, ripeto, forse io mi ero esaltato troppo con le sue prime prestazioni, anche qui bisognerà aver pazienza.
No, ma sai, dipende anche da dove mettiamo, come dici tu giustamente, l'asticella delle aspettative. A inizio campionato avevamo il timore di avere molto più bisogno di lui, invece abbiamo visto che sugli attaccanti esterni, al netto di quello che per ora la delusione di Mihaila, quando Partipilo era disponibile ed è stato chiamato a giocare, ha fatto il suo. E poi Mann soprattutto sta facendo un campionato molto diverso da quello a cui ci aveva abituato lo scorso anno, oltre all'esplosione di Bene, che è sotto gli occhi di tutti. Quindi secondo me Pecchia continuerà a gestirlo. Io sono convinto che quello è un giocatore su cui il Parma ha fatto un investimento per il presente, ma soprattutto per il futuro. E gestirlo vuol dire utilizzarlo come lo sta utilizzando. Non so se vi ricordate come fece con Bonny. Bonny, sì, anche appena arrivato, giocò spesso a partite in corso.
Sì.
Tante piccole frazioni.
E spesso non giocava proprio.
E delle volte, insomma, non giocava. Ecco, però ha giocato, però tante volte è subentrato. E Bonny è stato coinvolto sin da subito,
vero,
ma subentrando. E io penso che a Begic verrà chiesto questo quest'anno, di subentrare, dare una mano. È un giocatore che ha la capacità di rompere una partita con una giocata, ma è ancora giovanissimo. E ricordiamoci di quanto ha inciso un'estate nello sviluppo di Bonny, per fare un esempio.
No, infatti,
diamogli tempo.
No, è veramente l'esperienza, cioè, perché purtroppo, vedi Matteo, si hanno sotto gli occhi, si prende sempre l'esempio clamoroso, no? Si guarda sempre a Bellingham, come se un giocatore come Bellingham, come se dovesse essere la norma, ma non può essere questa la norma, cioè.
No, ragazzi, noi secondo me dobbiamo sempre metterci in testa che l'ultimo fenomeno che abbiamo visto da noi e che di quell'età lì era Kulusevski, e infatti ce l'hanno fatto vedere col binocolo, ce l'hanno dato un anno in prestito, ce lo siamo goduti, ma di giocatori come Bellingham, quello è fuori categoria, ma anche come Kulusevski ne capitano uno ogni 10-15 anni. Cioè, mi piacerebbe che fosse il caso di Begic, ma temo che insomma magari lo diventerà. Ad oggi non ci scommetterei, ecco, okay, che possa fare una carriera come quella di Kulu. E noi tifosi dobbiamo cercare di non mettere la stisella delle aspettative sempre a quel livello lì, anche perché i giocatori così li distruggi, se non corrispondono poi alle aspettative che riponi loro.
Sì, assolutamente. Ci vuole un po' di tempo, cioè 2-3 anni a quell'età lì fanno una differenza fondamentale, ma la fanno nella vita, non solo nel calcio.
Sì, ma guardate solo un'estate cosa ha fatto in Bonny.
Sì, esatto. Crescita graduale, esatto. Lui voleva andar via fino all'anno scorso, gli hanno evidentemente, sapendo il valore, detto: no, tu quest'anno giocherai di più, bene, con la testa giusta e il background di 2 anni di insegnamento di calcio italiano, anche di Italia, perché poi non mi ricordo chi l'aveva detto, ma qualcuno l'ha osservato: ragazzi, non è semplice anche per uno straniero. Era il caso, si parlava di Som, non mi ricordo in quale delle nostre trasmissioni. Cioè, sono comunque un ragazzo venuto dall'estero, da Zurigo, giovanissimo, non conosci la lingua, non conosci il calcio.
Durante la pandemia, nel caso.
Durante la pandemia, non conosci la raccolta differenziata a Parma. Scusa, faccio una battuta perché ho un episodio di abitava vicino a me un calciatore del Parma qualche anno fa che non riusciva a capire la raccolta differenziata. Cioè, se facciamo fatica noi, figurati.
Certo.
Quindi, cioè, sono tutte vivere in un altro paese per un ragazzo di 18-19 anni non è così banale e scontato. Quindi anche questo va considerato. Allora mi scrive Orlando, tornando a bomba al calcio, mi dice: non sono d'accordo con me in questo caso sul fatto che Osorio sia un po' ballerino, quest'anno ha sempre fatto delle buonissime partite. Sì, qualche errorino l'ha fatto, per carità, c'è da baciarsi i gomiti per come ha giocato quest'anno. Certo, non è un giovane, non è più giovanissimo, non mi sembra uno che abbia chissà quali margini di miglioramento, ma per la Serie B va benissimo, per la Serie A, se ci andremo, tocchiamo ferro, riparliamone.
pensiamoci fra qualche mese.
Sì, esatto, esatto.
Io direi che già dallo scorso anno tutti, Osorio compreso, hanno limitato tantissimo il tasso di errore a partita.
Sì.
Nel senso che noi l'anno scorso un errore a partita grave che ci portava tendenzialmente a prendere gol, lo abbiamo avuto sempre fino alle ultime 10 giornate. Lì la squadra è diventata quella che abbiamo visto adesso. Ma prima l'errore per noi era gravissimo. Osorio, come tutti gli altri, ma quest'anno sta facendo un buon campionato, se no non saremo primi in classifica. E quindi lo stiamo facendo tutti un buon campionato. Certo è che se uno mi chiede a me un'opinione, se io preferisco Cercati o Osorio, nonostante sia molto più giovane Cercati, io preferisco Cercati, perché secondo me è uno che in prospettiva nemmeno l'errore a partita potrebbe commettere, potrebbe diventare un giocatore davvero affidabile. Ma da Osorio quest'anno ha migliorato molto il suo trend. Io sono convinto che quando tornerà Valenti, poi Osorio sarà uno di quelli che se la dovrà giocare anche con Valenti il posto da titolare.
Sì, assolutamente, assolutamente. Vedremo, su di lui ecco c'è da avere più pazienza. Intanto accontentiamoci del fatto di aver recuperato Camarà a tempo di record, dovrà entrare in condizioni, però insomma non è un fisico di quelli pachidermici, quindi mi aspetto che non ci voglia tanto. Matteo Caselli, ti ringrazio, saluto tutti gli Asprillas, insomma buon lavoro e ovviamente forza Parma.
Grazie, vi aspettiamo tutti ovviamente per i prossimi contenuti, prepartita dopodomani, abbiamo l'avversario fra oggi e domani e poi live post partita sul nostro canale. Ciao a tutti, grazie.
Grazie, ciao Matteo. Allora, dice poi Orlando, dice Del Prato ancora non ha ben assimilato tutti i movimenti, ma può essere, insomma, comunque Orlando che era sempre così, diciamo, il difensore della causa del buon Osorio, che per carità non vogliamo assolutamente denigrare, perché non è il caso, non è questo il momento, sta facendo bene, quindi insomma teniamocelo stretto anche lui per come sta andando quest'anno. Poi qualcosina da rivedere su tutto il reparto difensivo, sui gol subiti c'è, ma ci mancherebbe. Tra l'altro guardavo le statistiche, il Brescia ha subito 3 gol, ne ha fatti 6, partita abbastanza noiosa quella del Brescia, evidentemente. Allora, siamo in chiusura, vi ricordo, questa sera alle 21, anzi 20:50, calcio e calcio con Casa Ferrari in il prologo. Domani ci ritroviamo qui dopo le 14 per l'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Sabato c'è la partita dalle 16 su Radio Parma, calcio inizio alle 16:15, e poi appuntamento che adesso è diventato praticamente fisso, il post partita. Quindi appena finisce la partita potete passare da Radio Parma a TV Parma per un'ora in compagnia di Alberto Rugolotto e dei suoi ospiti con tutti i commenti post gara. Si chiude qui questa puntata, grazie a Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di questo pomeriggio con i programmi della nostra Radio Parma.